ci parla di neuromodulazione, storia e prospettive.
Grazie Marina, grazie Massimo, grazie a tutti voi. Devo dire che sono veramente onorato di essere in questo ambiente e il fatto di avere accettato la proposta di affrontare una nuova vita alla mia età, pur essendo in forza all'Università Cattolica, in particolare come primario di una sezione di neurologia funzionale spinale da più di 20 anni, questa decisione l'ho presa in funzione del fatto che sapevo che sarei venuto a lavorare in un ambiente estremamente stimolante e prestigioso, quindi la giornata di oggi mi rafforza nell'entusiasmo di questa scelta. Io, nel momento in cui ho scelto l'argomento per presentarmi, per rappresentare in questa riunione, ho pensato alla neuromodulazione, mi sono pentito subito dopo perché l'argomento è estremamente lungo, per cui cercherò di ridurlo per non approfittare troppo della vostra pazienza. E vi dico subito che il concetto moderno di neuromodulazione è nato, se vogliamo, dalla teoria del Big Control di Melzer e Wolf, siamo a metà degli anni 60, quando da una teoria scientifica che diceva che sottolineava un concetto già noto del fatto che il sistema nervoso funziona con i meccanismi di inibizione reciproca e di controllo reciproco, con i concetti vecchi della fisiologia, però da questa idea che si applicava al dolore cronico si è subito partiti con un'applicazione pratica che è stata quella di utilizzare la stimolazione artificiale delle vie della sensibilità non dolorifica per sopprimere le vie del dolore. È un'esperienza comune quando urtiamo da qualche parte di avvertire un dolore acuto, cosa facciamo? Istintivamente andiamo a massaggiare quella regione dolente e questo cosa fa? Attutisce immediatamente il dolore acuto. È una cosa banale, e che vuol dire? Vuol dire che noi quando abbiamo urtato abbiamo stimolato delle fibre che portano sensibilità dolorifica, automaticamente di riflesso andiamo a massaggiarci e stimoliamo fibre della sensibilità non dolorifica e per un meccanismo di gate che si chiude a livello spinale, cioè a livello della prima sinapsi del sistema nervoso centrale, si ha un controllo, un blocco dell'afferenza dolorifica. Questo ha portato un neurochirurgo americano nel 67 ad impiantare per la prima volta uno stimolatore dove un elettrodo di stimolazione a livello del sistema nervoso centrale dove c'è la maggiore concentrazione di fibre di grosso diametro, cioè sui cordoni posteriori. L'idea è attiviamo il gate a livello spinale sovraeccitando le vie della sensibilità propriocettiva. Questo è il primo lavoro e vedete che all'epoca la tecnologia che permetteva di fare queste cose era molto molto primordiale. Gli elettrodi che venivano impiantati erano degli elettrodi a piattina e per impiantarli occorreva fare un intervento piuttosto aggressivo, bisognava eseguire una laminectomia, aprire la dura madre e poggiare direttamente l'elettrodo sul midollo spinale. Per quanto si potesse chiudere bene la dura madre c'era un alto rischio di fistole, di fistole liquorali, di infezioni e molti dei device furono espiantati per questo motivo per l'epoca. L'elettrodo di stimolazione spinale era collegato ad un'antenna ricevente che era nient'altro che una bobina che veniva posizionata sotto pelle e poi dall'esterno il paziente con uno stimolatore esterno e con un'antenna che si poggiava sulla punta, quindi era un'altra bobina che dall'esterno per induzione attivava gli elettrodi e quindi il paziente poteva determinare la stimolazione quando era necessario. Questo era uno sketch dell'atto operatorio piuttosto complesso che richiedeva tutta questa, che era richiesta da questa cosa qui. Qui vedete uno degli stimolatori più vecchi. Questo stimolatore qui l'ho portato io dagli Stati Uniti perché avevo un regalo della NURS che assisteva agli interventi nel centro di San Francisco, dove c'era John Adams e suo Bucci, che erano stati pionieri nella stimolazione sia del midollo spinale che della sostanza grigia periferiutale periventricolare. E se avremo tempo vi accenderò a quell'esperienza. Questo stimolatore oggi nel museo della Medtronic a Minneapolis. Col tempo cosa succede? Le indicazioni chirurgiche all'inizio erano molto approssimative, non si sapeva bene su quali pazienti fosse efficace e fosse utile la stimolazione del midollo spinale, e il grosso salto di qualità è avvenuto quando le aziende hanno reso possibile, hanno reso disponibile sul mercato degli elettrodi che si potessero posizionare in maniera semplice e per di più in pazienti svegli. Cioè, gli elettrodi a filo è possibile posizionarli sotto controllo fluoroscopico nel paziente in anestesia locale, stimolando intraoperatoriamente per valutare la corretta posizione, oltre con un sistema quindi radiologico, anche con un sistema neurofisiologico. In sostanza la tecnica viene eseguita ovviamente in strettissima asepsi. E vedete, oggi come oggi abbiamo a disposizione elettrodi a filo, elettrodi a piattina in casi particolari in cui sia necessaria una maggiore stabilità dei contatti attivi all'interno della colonna vertebrale, e questi elettrodi vengono poi collegati a degli stimolatori che adesso sono diventati totalmente impiantabili. Non c'è più una radiofrequenza e la necessità per il paziente di indossare uno stimolatore esterno e un'antenna esterna. Il paziente può indossare, nella stessa in analogia a quello che succede per gli stimolatori cardiaci, uno stimolatore che viene impiantato e poi può essere programmato dall'esterno, possono essere variate tutte le sue modalità di stimolazione dall'esterno, ovviamente dal medico. Al paziente viene lasciata la possibilità di variare alcune funzioni, per esempio l'accensione, lo spegnimento, quello ovviamente. E queste qui sono già tecnologie vecchie, perché col passare degli anni è stato possibile, qui vedete uno stimolatore ormai di 20 anni fa, 15 anni fa, qui vedete varie configurazioni di elettrodi che sono state messe in atto, perché il tentativo è stato quello di cercare delle modalità che permettessero di costruire dei campi elettrici che attivassero anche in profondità delle fibre del sistema nervoso, con delle morfologie di attivazione del campo che potessero essere modulabili in funzione delle esigenze del paziente, senza avere effetti collaterali. Quindi lì ci si è sbizzarriti nel costruire tutta una vasta gamma di tipi di elettrodi i più diversi. E non solo, ma quindi vedete, si sono fatti stimolatori in cui era possibile collegare due o più elettrodi e cui potessero gestire campi elettrici diversi su elettrodi diversi, quindi due elettrodi paralleli nel midollo spinale o eventualmente nel cervello, per gestire campi elettrici con configurazioni diverse in funzione delle esigenze del paziente. Non solo, ma la necessità di gestire l'erogazione di tanta corrente a un certo momento ha creato la richiesta di poter impiantare degli stimolatori che potessero ricaricarsi. perché? Perché ovviamente, analogamente a quando succede per i simulatori cardiaci, la batteria a un certo momento si esauriscono e bisogna sostituire il generatore. I primi generatori avevano delle autonomie di pochi anni, adesso ci sono generatori che hanno autonomia di 9-10 anni. Ovviamente tutto il progresso della tecnologia ha richiesto degli investimenti e ovviamente per fare gli investimenti le aziende avevano bisogno di un supporto nell'applicazione clinica, e dovevano vedere che effettivamente all'atto pratico in clinica i risultati c'erano. Una delle patologie nelle quali l'utilizzazione della stimolazione spinale è stata ed è tuttora più applicata e più efficace è la cosiddetta Fairbanks Surgery Syndrome, cioè a dire una patologia dolorosa cronica che spesso è esito di chirurgia terrachide. E sapete che in particolare negli Stati Uniti la chirurgia terrachide voi per essere dico, poi con stabilizzazioni e protesizzazioni molto spinte è stata in una grandissima crescita ed è una chirurgia che ha un buon 15-20% di successi con dolori cronici, quindi è una patologia enorme. E in questa sindrome dolorosa cronica già da parecchio tempo è stato documentato in maniera piuttosto chiara che la stimolazione spinale è piuttosto efficace. Quando voi vedete risultati eccellenti buoni nel 50-60% dei casi, addirittura nel caso di nostri del 70%, si intende vedere che si tratta di patologie dolorose per le quali non c'è assolutamente null'altro da fare tranne che la morfina dei casi. Questi qui sono studi ancora di singoli gruppi, poi sono venuti fuori degli studi randomizzati sempre sullo stesso argomento che documentavano ulteriormente l'utilità della procedura e infine degli studi multicentrici molto, molto quotati che ulteriormente ratificavano l'efficacia della stimolazione nella dolore lombare e non solo da post-chirurgico. Ma questa è una cosa, la cosa più affascinante secondo me della neuromodulazione è un'altra. Questo studio qui che risale al 1981 riguarda un case report nel quale la stimolazione spinale ci fu chiesta per il trattamento, anzi attualmente mi hanno chiesto una colostomia in quel paziente lì perché aveva un dolore da insufficiente circolatore dell'arto inferiore nel medio del lato ed era prossimo all'amputazione. Noi eravamo agli albori della esperienza con la stimolazione finale, provammo una stimolazione di prova. Tenete presente che gli elettrodi che vi ho fatto vedere, quelli a filo, hanno il vantaggio di permettere una stimolazione di prova prima di impiantare lo stimolatore definitivo. Questo è un grosso vantaggio sia dal punto di vista dei costi che per il paziente che per noi per la selezione dei pazienti, perché non c'è nessun sistema clinico o nessuno studio preoperatorio che noi possiamo fare che sia più efficace di un test di stimolazione. Si prende il paziente, gli impianta in anestesia locale un elettrodo, lo si manda a casa per un mese con uno stimolatore esterno, il paziente prova e alla fine del test di prova torna indietro e dice sì mi serve oppure no non mi serve. Una cosa banale, poco costosa e che ha permesso, come vi dicevo, anche la diffusione della tecnica e la selezione dei pazienti migliori. In questo caso il test di prova diede un risultato stupefacente, noi non avevamo mai avuto una così brillante scomparsa del dolore. Tenete presente che quando si parla di neuromodulazione del dolore, significa che non è che il dolore scompare, non è un effetto on off, il dolore viene ridotto fino a situazioni che sono più accettabili e più compatibili con la vita normale, quindi con i farmaci, eccetera. Si tratta di pazienti gravi. In questo caso otteniamo una scomparsa completa del dolore. Il paziente fu impiantato definitivamente e fu mandato a casa. Dopo 4-5 mesi ci mandò una fotografia del suo arto inferiore, aveva una grossa ulcera, non so se c'è qua dentro lui, e questo qui era, questo in basso qui, era ancora la fotografia, ma no, questa è una fotografia del cuore, non era il primo che vi ho fatto vedere, questo qui, aveva un'ulcera che si stava riducendo in maniera sostanziosa, ci mandò una foto di quest'ulcera che si stava riducendo. Dopo 6 mesi ci mandò un'altra foto con l'ulcera completamente risolta. Tenete presente che questo paziente era in trattamento di chirurgia vascolare da anni, era ricoverato da mesi in un ambiente dove questa lesione era trattata nella maniera ottimale, e quindi il fatto che si risolvesse dopo la scomparsa del dolore e dopo l'impianto dello stimolatore fece subito nascere l'idea che potesse esserci una qualcosa che si variava sul flusso ematico periferico e che fosse poi quella la causa principale per la scomparsa del dolore e per, la, per il recupero del tropismo cutaneo. Il paziente ebbe poi un incidente stradale nel quale ebbe uno stato soccorso, fu ricoverato e gli fu interrotta la stimolazione, perché all'epoca nell'ospedale di periferia non sapevano cosa fosse questa cosa qui. Insomma, per farla breve, interrotta la stimolazione per caso, si riaprì l'ulcera, fu ricoverato in OL e vi finisco la storia. Pubblicammo questo caso e da lì nacque poi tutto un grande interesse per che cosa? Non solo per l'applicazione, la possibilità di applicare la stimolazione spinale nei tubi del circolo periferico, ma soprattutto ci cambiò un po' le prospettive, perché ci rendemmo conto che in fondo l'idea di stimolare il midollo spinale per chiudere un circuito che fosse un gate era forse un po' troppo naif come idea, insomma, per di più con degli elettrodi che in fondo quando piccoli potessero essere erano sempre dei cannoni, quindi era ovvio che qualcosa avrebbe potuto succedere. Quello che succedeva in realtà è proprio questo, che la stimolazione spinale attivava, poi dopo sono venuti fuori tantissimi studi cui abbiamo contribuito in maniera abbastanza importante, si è visto che la stimolazione spinale infine altera l'equilibrio, chiamiamola così, fra il sistema nervoso simpatico e il sistema nervoso parasimpatico, facendo quella che noi abbiamo definito una simpatico-lisi funzionale reversibile. Ecco l'altro aspetto affascinante di questa metodica, che è reversibile. Al contrario di quello che succede quando si faceva la chirurgia lesionale sul dolore o sul Parkinson o su altre distinzioni del sistema nervoso, queste qui sono metodiche che sono reversibili. Se funziona, funziona, se non funziona, si rimuove l'elettro e si rimuove. Questo vedete sono lavori europei su vari gruppi che hanno documentato non solo l'effetto sul dolore, ma anche l'effetto limb saving nei malati con vasculopatie periferiche, e hanno definito anche i criteri che era utile adottare per migliorare la prognosi nei malati, nella selezione dei pazienti. Queste sono altre osservazioni che sono sempre state fatte negli anni, vedete, 1982. Questi qui sono pazienti che sono stati studiati per la motilità gastrointestinale, perché l'osservazione pratica nel paziente che veniva impiantato per altri motivi ci diceva: guardate, io prima di fare la stimolazione spinale ero non sapevo dove era il bagno, ero stitico, prima di andare in bagno ci passavano le settimane. Cominciata la stimolazione spinale, ho cominciato ad avere una regolarità notevole dell'albo. Questi pazienti li abbiamo studiati con all'epoca metodi molto artigianali, cioè si mangiavano delle palline di materiale radiopaco e si studiava facendo una radiografia tutti i giorni il transito intestinale, la velocità di transito e anche le zone dell'intestino che erano nelle quali il transito avveniva in maniera più rapida. Questo tanto per far capire come quando noi agiamo su una funzione del sistema nervoso dobbiamo tenere d'occhio tutto il resto dell'individuo, non possiamo metterci i paraocchi e focalizzarci su quella cosa. La stessa cosa è successa per la vescica neurologica. La vescica neurologica disinergica di un miero leso, ovviamente per una lesione parziale, può risentire in maniera eccellente della stimolazione spinale perché riprende la coordinazione della coordinazione vescico-spinteriale. E questo qui è lo studio che facevo in collaborazione con i cardiologi della nostra università che ci portò a formulare l'ipotesi della simpaticolisi funzionale. Questo qui è uno studio fatto su pazienti cardiologicamente integri che facevano la stimolazione spinale per altri motivi, per dolori che comunque erano cardiologicamente integri. In questi pazienti facemmo tutte le prove di attivazione fisiologiche nell'uomo di attivazione del sistema simpatico e parasimpatico. Non scendo nel dettaglio, ma vi ho già detto la fine della storia, che è stata poi ulteriormente indagata a livello sperimentale da vari gruppi, sia in Svezia che negli Stati Uniti, e ancora oggi si considera che la stimolazione spinale ha un effetto, diciamo, o parasimpatico tonico o simpatico tonico. Infine l'ischemia cardiaca, l'angina pectoris, oggi è forse la seconda indicazione alla stimolazione spinale. L'angina instabile, l'angina non responsiva alla terapia tradizionale. Questo è un lavoro del 2004, ne sono seguiti altri sempre dello stesso gruppo nostro della Cattolica, ma su quella base poi è nato un gruppo internazionale che capeggiato da De Jongste, che è un cardiologo olandese, in collaborazione con dei fisiologi degli Stati Uniti, insomma un grosso gruppo di studio che alla fine di tutta una serie di indagini possono affermare con una certa sicurezza che c'è un effetto antischemico da parte della stimolazione spinale che verosimilmente è legato ad un miglioramento del metabolismo dei miocini. Ci sono stati fatti studi sperimentali, studi clinici sull'uomo con tutte le possibili metodiche di valutazione. E questi qui sono risultati riportati all'ultimo congresso di neuromodulazione che si è tenuto la settimana scorsa a Berlino e di cui ho preso alcuni flash. Vedete la SCS, Spinal Cord Stimulation, causa effetti vagomimetici sulla funzione cardiaca e sopprime l'ischemia e la tachicardia ventricolare che consegue nei casi di ischemia cardiaca. Non mi dilungo su altri problemi riguardanti agli studi del ritmo cardiaco che richiederebbero un approfondimento e un audience di cardiologi, ma qui vado un po' a volo d'uccello su tutti gli effetti di questa specifica stimolazione, che è quella limitata al neurone spinale per adesso. Questo è l'effetto sul flusso ematico cerebrale, questo qui è uno studio che abbiamo pubblicato nel 91, nel quale grazie alla collaborazione con il centro del CNR di Rosalini studiamo pazienti ancora una volta, che erano sottoposti alla stimolazione spinale per altri motivi, nei quali, siccome avevamo avuto tricore del fatto che potesse esserci con la stimolazione della parte alta del ciclo spinale, a livello cervicale, un effetto sul ciclo cerebrale, facevamo uno studio dei flussi con tecniche, con doppio trastranico, ma anche con lo xenon radioattivo, con lo studio del washout al centro del CNR di Genova, e documentammo con risultati piuttosto convincenti che la stimolazione in particolare del midollo cervicale è capace di rimodulare la distribuzione del flusso a livello ematico cerebrale e di aumentarlo, e questo è importante perché noi abbiamo documentato pazienti impiantati per il trattamento di un dolore, per esempio dopo stroke, in cui la stimolazione cerebrale, la stimolazione di dolore cervicale produceva un miglioramento del linguaggio. Si spegneva lo stimolatore e dopo poco il paziente perdeva questa capacità, cioè l'aumento del flusso era capace di attivare quelle zone quella parte del centro del linguaggio che era ancora in condizioni subliminali per poter funzionare. Bastava mandargli una goccia di sangue in più per ottenere un miglioramento della fluenza verbale e quant'altro. Tutte osservazioni cliniche che poi dopo naturalmente hanno messo in moto interesse da parte dei ricercatori di base, che hanno studiato i meccanismi che potevano essere alla base di tutta questa serie di eventi che occorrono nel sistema nervoso quando si interferisce con una funzione. Noi abbiamo l'illusione o la presunzione di interferire con una funzione, in realtà quando mettiamo mano in questo complesso sistema agiamo un po' in maniera massiva su molte funzioni. Sempre la possibilità di applicazioni sono moltissime, che vedete studi sul modello sperimentale di vasospasmo, eccetera. Questo è un'altra possibilità di applicazione. Già vi accennavo a quel caso in cui nello stroke avevamo con la stimolazione cerebrale, con la stimolazione spinale, migliorato del linguaggio. In realtà molti malati con lesioni centrali midollari hanno, come ben sapete, un problema di spasticità importante. La spasticità ha un grosso aiuto da parte della neuromodulazione. Non solo la grossa spasticità che grave del malato, addirittura in stato vegetativo, del malato che ha una spasticità tale da impedirne l'assistenza, addirittura, ma anche il malato con una lesione parziale che ha una spasticità che lo costringe a camminare male può avere beneficio dalla stimolazione spinale. Vedete, questi qui sono esperimenti vecchi sulla stimolazione, sulla possibilità di neuromodulare la spasticità con la stimolazione cerebellare, e non mi addentro su questi, ma vedete, questo qui è uno studio fatto da noi con una polielettromiografia di superficie in pazienti che avevano delle lesioni spinali che venivano sottoposte a test di prova per il controllo del dolore. Vedete come la stimolazione è capace di far recuperare, per esempio, la coordinazione agonisti-antagonisti. Vedete come in questo caso qui, vedete come qui quando c'è un movimento c'è la coattivazione di entrambi i muscoli agonisti-antagonisti, per cui il movimento diventa praticamente impossibile. Vedete in corso di stimolazione come invece l'antagonista si rilassa quando si contrae l'agonista. Qui lo vedete ancora meglio per un riflesso di Babinski. Vedete il riflesso di Babinski nel paziente. Questo qui è la risposta che c'è durante l'impegno mentale, che è molto ridotta. Vedete che se si aggiunge anche la stimolazione spinale il riflesso non c'è più. Vedete cosa succede? che è ancora durante la marcia. Vedete la ripresa di un'attività agonisti-antagonisti e una maggiore coordinazione. Vedete la riduzione del clono prima della stimolazione e dopo la stimolazione. E ovviamente la stimolazione nella spasticità lieve. Quei pazienti che possono essere candidati a una stimolazione spinale sono pazienti che sono ancora incapaci di deambulare. Pazienti in cui invece la spasticità è molto grave, sono pazienti candidati ad un altro tipo di neuromodulazione, che è la neuromodulazione farmacologica, sulla quale non mi addentrerò, ma che probabilmente conoscete tutti, che si fa sostanzialmente con il bacio penintratecale, sempre con delle pompe impiantabili e programmabili. La stimolazione del cervello è, ovviamente apre dei campi ancora più vasti. Questo qui, vedete, è un impianto di un paziente giovane per un tremore unilaterale che facemmo nel 95. Qui vedete un giovane professor Scerrati, un giovanissimo professor Meglio, e usavamo il casco stereotattico di Talleyrand, che usavamo molto per la diagnostica di profondità nell'epilessia. Vedete che questa era una sala operatoria dedicata. Vedete che abbiamo i tubi radiologici a 3 metri di distanza, fissi nel muro e già messi in posizione per avere le immagini più perfette possibili. E l'altro tubo radiologico, per l'angolo posteriore, era nel piano superiore, c'era creata una specie di posto dove era incastrato questo tubo. Periodicamente bisognava riaggiustare, venivano i tecnici per fissare bene, in maniera da avere la sovrapposizione perfetta nelle immagini del casco stereotattico dei due lati. E oggi purtroppo questa sala operatoria, quando hanno unificato e creato un blocco operatorio, poi da noi c'è stato alcuni aspetti negativi di questa cosa qui, è la sala più chiusa e non c'è mai stata più una sala operatoria dedicata, per cui per diversi anni non abbiamo fatto solamente dei lavori nell'epilessia di riperaggio e di impianto di elettrodi di profondità per la diagnostica dell'epilessia. Invece recentemente abbiamo cominciato a fare la simulazione del Parkinson usando dei sistemi che non richiedono l'utilizzazione del casco. Nel frattempo, fra i vari target per la simulazione della simulazione del Parkinson, è emersa la possibilità di utilizzare la corteccia motoria. La corteccia motoria a noi interessava molto anche per l'aspetto del dolore, quindi abbiamo utilizzato la simulazione della corteccia motoria sia per trattando il dolore cronico, certe forme di dolore cronico, che per il trattamento di certe patologie parkinsoniane. Non mi addentro nei criteri di inclusione, di esclusione, eccetera. Se questo è il planning per il chirurgico, perché l'elettrodo viene posizionato esattamente sulla corteccia motoria, che ovviamente anche lei fa parte del circuito di controllo, del loop di controllo del movimento. Per gli addetti ai lavori vi voglio far vedere come la stimolazione. Questo qui vedete è un paziente in condizioni basali. Nel caso della stimolazione, nel caso della corteccia motoria, si vede? Nel caso della corteccia motoria, vedete, questo qui è un paziente in cui i disturbi assiali sono predominanti, il tremore ce n'è poco, però è un paziente che cammina a piccoli passi, non ha molta acinesia. Questo è prima del trattamento. E questo è dopo. Adesso questi non sono risultati particolarmente brillanti. Se voi vedete la stimolazione del subtalamo, quelli sì che fanno ancora più impressione. Sono interessanti questi perché sono risultati che si hanno soprattutto nei pazienti con disturbi assiali, cioè sono particolarmente efficaci di disturbi assiali. E che è un discorso diciamo di tipo da fare con gli addetti ai lavori sulle indicazioni, su come selezionare le indicazioni in questo tipo di pazienti. Ritorniamo ancora qui. La prima cosa è la stimolazione corticale, la sicurezza. Ovviamente diciamo è meno emotivamente, la dico in maniera meno invasiva, i pazienti, il fatto di poggiare un elettrodo sulla corteccia cerebrale piuttosto che di infilare un elettrodo all'interno del cervello. In realtà dal neurochirurgo mi devo dire che il rischio chirurgico dell'impianto dell'elettrodo di profondità non supera il 30%, comunque non è evitabile, diciamo. Il rischio della stimolazione corticale effettivamente è più basso. Noi l'abbiamo studiato e documentato gli effetti nella maniera più precisa possibile con la collaborazione dei nostri amici neurologi. E vedete come è sottolineato l'effetto sui sindromi assiali, e questo è il nostro amico, e vedete questi invece gli studi che sono stati fatti sulla stimolazione della corteccia nel dolore. Ma attenzione, guardate che studiare la corteccia oggi, a me sembra tutto chiaro perché pensi che ci ha fatto tutti i disegnini, le cose tutto bello, non è così. E ci sono tanti lati oscuri della corteccia, e queste metodiche offrono un mare di materiale da analizzare per capire bene come funziona il nostro cervello. Non mi voglio addentrare nei nostri risultati sugli impianti di corteccia per il trattamento del dolore cronico, però ci sono certe cose. Per esempio, guardate un paziente come in questo tipo di terapia, un paziente stesso può essere controllo di se stesso e può essere un soggetto di studio da approfondire. Quello qui è un malato che ci dice che cosa. Questi vedete sono i contatti utilizzati, queste sono le modalità di corrente, questa è la frequenza utilizzata, 3 volte, scompare il dolore, scompare. C'è un 50% di pain relief, che è quello che viene considerato nella letteratura attuale sufficiente per dire il sistema è efficace. Se noi invertiamo la polarità a rimanendo costanti gli altri parametri, il dolore, l'effetto scompare. Se noi facciamo una stimolazione sham, cioè diciamo al paziente che ha acceso lo stimolatore, tenete presente che la stimolazione corticale consente di fare questo, perché il paziente non se ne accorge del fatto che lo stimolatore è acceso, mentre invece quando stimola il midollo spinale se ne accorge. La stimolazione sham non dava nessun effetto. Se noi rifacciamo la stimolazione con questi contatti che erano stati efficaci, 3 meno, 0 più, però cambiamo la frequenza, la portiamo a 30, la stimolazione non è efficace. E nello stesso paziente, quando rifacciamo, riutilizziamo gli stessi parametri, ritorna il 50% di pain relief. Questo ci dice che la frequenza è critica per ottenere il risultato, ma ci dice anche che lo stesso paziente diventa a controllo di se stesso. Noi non abbiamo bisogno di fare 100 pazienti per sapere se la stimolazione è utile o non è utile. Abbiamo bisogno di studiare bene uno, magari più di uno, però il concetto è che bisogna concentrarsi sullo studio di pochi pazienti che vanno fatti bene. L'utilizzo della stimolazione spinale e della stimolazione cerebrale nel dolore e nello stroke. Vi cito questi dati più recenti per farvi capire che quelli che sono stati ottenuti 20 anni fa non sono stati una cosa che hanno lasciato l'ultima morte, hanno portato e vengono portati avanti ancora in molti studi sia clinici che sperimentali. E allora solo nel dolore o solo nel flusso? No, vedete che stimolando il cervello si possono avere, si hanno, anzi, sono stati documentati ampiamente, variazioni del comportamento. Questo qui è un paziente, qui è un chirurgo argentino che si occupa molto di distonie, qui vedete un caso in cui ha fatto una palpitotomia prima il post, poi è andato con la stimolazione spinale, questo è un caso in cui faceva, scusate, la stimolazione del palato interno, vedete che c'aveva un retrocollo mostruoso, il retrocollo che regredisce, però è andata via anche l'aggressività e la autoaggressività di questo paziente. E lui alla fine dei suoi dati ritiene che il GPI sia un importante target per il trattamento dell'aggressività. Quindi vedete che campi enormi di applicazione che ci sono. Vedete come la tecnologia ci sta permettendo anche a livello cerebrale di costruire delle fornire al paziente dei campi elettrici che attivano in maniera vestita sul paziente, dicono gli americani, insomma gli italiani, personalizzata il campo elettrico di cui è necessario. Se qui ci sono delle strutture che io non voglio attivare perché mi danno un effetto collaterale, io ho un elettrodo che mi permette di indirizzare la corrente solo da una parte in una direzione dello spazio. Ultima cosa di cui vi voglio fare un cenno a questo punto, perché mi rendo conto che la glicemia comincia a scendere, è la stimolazione del vago nell'epilessia. La stimolazione del vago nell'epilessia è l'epilessia farmacoresistente, ovviamente. So che è un argomento di interesse in questo ambiente, per questo ci tengo a parlarne un attimo. Il problema dell'epilessia farmacoresistente va selezionata in maniera molto critica. E prima di arrivare a dire che un'epilessia è farmacoresistente, ovviamente ci sono tutta una serie di parametri di trial che vanno fatti, ma bisogna anche selezionare l'epilessia che non ha un'indicazione chirurgica in senso tradizionale, cioè a dire bisogna escludere che ci possa fare una chirurgia di tipo eziologico, cioè rimuovere la zona epilettogena. L'obiettivo primario del chirurgo dell'epilessia rimane quello di rimuovere le strutture che fanno l'epilessia. Però ci sono delle situazioni in cui o queste strutture non possono essere rimosse perché sono funzionalmente importanti, o le strutture sono molteplici e quindi non si prestano un trattamento chirurgico. E quindi alla fine, anche in certe forme di epilessia grave, la neuromodulazione può essere estremamente utile. Vi parlo del vago perché è una cosa di cui ho esperienza personale, però ci sono applicazioni di chirurgia dei nuclei profondi che vengono portate avanti e che hanno la loro che hanno un futuro importante. Vi dicevo il problema della selezione dei pazienti per il trattamento di neuromodulazione. L'imaging oggi deve essere spinto in tutte le direzioni, quello morfologico, quello funzionale, l'identificazione delle zone critiche. Noi abbiamo utilizzato anche l'aspetto intercritica e critica. Nonché la diagnostica invasiva, anche la diagnostica invasiva in alcuni casi con elettrodi di profondità è prolungata per molti giorni, oppure la diagnostica con elettrodi di superficie. Insomma, alla fine della storia, quando il paziente non è trattabile chirurgicamente per la rimozione del focolaio e non risponde alle terapie mediche, la stimolazione vagale ha la sua indicazione. Inizialmente vi faccio vedere la razionale che è alla base della stimolazione del vago, che è un nervo che è sostanzialmente nell'80% ha fibre afferenti e che afferisce al nucleo del tratto solitario, e da qui che è considerata un po' un'area inibitoria per quanto riguarda l'epileptogenesi, è in contatto con tutte le strutture più sensibili, in particolare di questo lino, l'amigdala dell'ippocampo. E qui vedete i primi lavori sperimentali in cui si dimostrava come la stimolazione del vago era capace di bloccare la crisi in atto, nonché di bloccare, nonché di che avesse un effetto anticonvulsivante prolungato. Ha un effetto cronico. Il primo impianto di gomme è stato fatto nell'88. L'impianto è molto semplice, vedete, l'elettrodo è un elettrodo con fatto con una serpentina che si avvolge intorno al nervo, e gli stimolatori sono stati progressivamente resi più piccoli e meno fastidiosi per il paziente. Il nervo vago viene identificato quello di sinistra, che ha meno rapporti con la frequenza cardiaca, viene isolato al collo, lo vedete qui fra la carotide e la giugulare, lo si identifica, e i risultati hanno reso questa tecnica molto utile. Pensate che oggi come oggi si calcola che ci siano al mondo almeno 90.000 pazienti che portano lo stimolatore vagale, 90.000. I pazienti più giovani sono quelli più responsivi alla terapia. Disturbi psichiatrici, possibili applicazioni dell'Alzheimer, efficacia del dolore, sono in corso di studio anche per quanto riguarda la stimolazione del covato. Neuromodulation è un giornale che è stato fondato diversi anni fa da questo gruppo di ragazzacci, insieme ad una società che è la Società Internazionale di Neuromodulazione, che ha celebrato il suo 11° congresso appunto la settimana scorsa a Berlino. Quando abbiamo cominciato questa storia di sponsor di aziende che si occupavano di neuromodulazione, ce n'era una sola, anzi due, una stava fallendo, insomma. A Berlino i major sponsor erano 6 e gli altri sponsor, contateli voi quanti sono. Questo vi fa capire che mondo che c'è dietro questa cosa. Noi siamo, io faccio l'esempio di una grande aula e noi stiamo parlando al buco della serratura. C'è un mondo dietro questo approccio alla terapia. E allora il concetto di neuromodulazione, come l'ho formulato io un po' di anni fa, è l'interazione reversibile, è una disciplina, io penso, che è basata sull'interazione reversibile con l'attività del sistema nervoso ottenuta con mezzi fisici o chimici al fine di ottenere un risultato terapeutico. Gli effetti di tale interazione possono riflettersi sul funzionamento di altri organi e apparati, con risultati che possono avere una valenza terapeutica al di fuori del sistema nervoso. Cosa ci insegna la neuromodulazione? L'umiltà è la prima che ci insegna, ed è una virtù che noi chirurghi in genere abbiamo poco. Noi abbiamo un tumerio gigantesco, dopo ogni intervento è andato bene, ci sentiamo nei padri eterni, ma qui non è così. Questa qui ci insegna che se non abbiamo a fianco un pool di persone che ci aiuta a capire cosa succede quando stimoliamo il sistema nervoso, come diceva prima Massimo Gerosa, non ne usciamo, non andiamo da nessuna parte. La visione dei problemi del malato deve essere fatta quindi al di fuori dei confini della singola specialità. La selezione dei pazienti e la valutazione e l'ottimizzazione dei risultati richiedono un approccio multidisciplinare ed una gestione condivisa del paziente. Non esiste più che il neurologo manda il malato ridotto all'ultima possibilità, imbottito di farmaci, eccetera, dal chirurgo si mette alla finestra e dice: vediamo che cosa sta facendo. No, dobbiamo ragionarci insieme, seguirlo insieme, lavorarci insieme. Qualsiasi indicazione, sia in campo di terapia del dolore, sia nel campo della neurologia, eccetera, va fatta insieme. Il paziente va selezionato, certi pazienti vanno selezionati dal neurologo, il paziente che ha l'ischemia degli arti va selezionato dal chirurgo vascolare o dall'angiologo che segue quel paziente. Non esiste proprio che il malato viene da me e mi dice: io ho visto il mio amico che ha il fumatore e c'ha l'altro che si è salvato e viene e mette il fumatore, io ho una lascolopatia. Io non lo impianto se non è il suo angiologo a mandarlo. Perché? Molto semplice, perché se io gli mangio indietro il malato con uno stimolatore che lui non sa gestire, dopo una settimana il paziente non lo usa più, abbiamo perso tempo, io, il chirurgo, l'angiologo, il paziente e tutti noi, perché abbiamo buttato dei quattrini perché gli stimolatori sono. Allora c'è una necessità di una partecipazione attiva delle scienze di base, nonché di discipline al di fuori dell'ambito medico. Tutto quello che c'è di tecnologia, di queste cose qui, che avete intuito da solo, per quel poco che posso farvi vedere. Ogni singolo paziente con elettrodi o device impiantati deve essere considerato come una preziosa fonte di informazione. Attenzione alla evidence-based medicine. Studi prospettici, randomizzati, multicentrici, con protocolli finalizzati, che sono finalizzati spesso ad avere il brevetto, ma sono finalizzati a degli scopi molto, molto specifici. Non ci deve far perdere la visione insieme del problema. E quindi attenzione al problema dei costi e del tempo. Se noi avessimo avuto, se non avessimo avuto questa disponibilità di tempo, non avremmo potuto fare quello che ha fatto Cioni nell'86, cioè a dire le prime registrazioni con elettrodi impiantati a scopo terapeutico. E come ha fatto Maurizio Inghilleri nel lontano, non mi ricordo, 88, quando un nostro paziente con uno stimolatore con un elettrodo di prova ha misurato per la prima volta nell'uomo la velocità di conduzione del fascio corticospinale. Non era mai stato fatto. Allora ragazzi, il costo di questo gioco è alto, ma sia le compagnie che i governi devono capire che le nuove frontiere richiedono studi, ricerche e passione. La neuromodulazione, anche se oggi applicata in molte situazioni cliniche, non può e non deve essere considerata un lavoro di tutti. E grazie per la
parola. E mi pare che il lavoro che ci ha presentato offra moltissimi spunti di interazione con multidisciplinare, con varie componenti del dipartimento e al di fuori. E adesso neuromoduliamoci con del cibo e quindi buon appetito da parte del dipartimento di scienze neurologiche del movimento. Il poster fino alle 4:30, mi raccomando.